prossimo volevamo condividere con voi un messaggio sulla persecuzione che ha parlato ai nostri cuori e sappiamo che molti di voi fratelli che siete attivi e che evangelizzate avete gli stessi ostacoli e problemi che incontriamo anche a noi e speriamo che potrà essere di benedizione anche per voi. E voglio cominciare con un messaggio ricevuto da parte di un fratello, un nuovo fratello ci segue da poco con la iniziale M. Ti leggo solo una parte piccola di quello che lui ci ha raccontato. Dice: facevo parte del cammino neocatecumenale come responsabile, ma a seguito di recenti incomprensioni con i nuovi catechisti, ho fatto 3 mesi di pausa di riflessione. Il diverbio è sorto durante lo scrutinio quando ho dichiarato che la Chiesa subirà 42 mesi di tribolazione e che sarà distrutta. Spiegando loro la profezia delle 70 settimane del profeta Daniele, e quando ho affermato che la vera sposa di Cristo deve fuggire.
È la falsa sposa che non fugge.
Vi è stata per me un'eccessiva risposta di severità da parte loro e mi hanno fatto passare per pazzo. Condivido molto ciò che il nostro caro fratello Giuseppe descrive in radio e sono lieto che possiate divulgare il messaggio di salvezza a più fratelli possibili.
Amen.
Quindi era responsabile di questo gruppo, però per via del messaggio del tempo della fine che ha predicato, adesso non è più, deve fare una pausa di 3 mesi, pausa di riflessione la chiamano. Quindi è una persecuzione che questo fratello sta subendo.
Cioè devo riflettere, non predicare la parola di Dio e predicare il rosario o qualcosa del genere. Cosa devo riflettere su questo? Dimostrate che queste scritture sono sbagliate e allora rifletteremo tutti forse. Vedi come tutto è in contrario.
Sì.
Dio ti benedica, fratello M.
Amen.
Grazie Gesù. Hai finito la lettera?
Sì, ho letto una parte piccola, sì.
Ah, grazie Signore. Guarda, ti ho dato delle scritture. Qual è la prima? Matteo?
Matteo 5,12, che abbiamo letto anche prima. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Quindi quando te vieni perseguitato per predicare le profezie, la parola, e diciamo il Signore ti mette a livello dei profeti, i profeti prima di voi.
Wow.
Quando sei perseguitato sei un profeta.
Wow.
Ora, non perseguitato perché vieni in giro a rubare i polli o predicare eresie.
No.
Come si fa a sapere se uno predica eresie o la verità? Dipende se è basato
Sulla
sulla
parola.
parola, va bene? Non è facilissimo, non è mica difficile scoprire qual è il falso profeta. Dov'è il ratto? Dove in inglese si dice the stinking rat? Come si fa a sapere dov'è il ratto? Beh, segue la puzza. Cioè, qual è la puzza? Quello che parla senza scritture. Quella è la puzza del ratto, morto. E come si fa a sapere invece qual è il profeta vero? Segui il profumo, le scritture. Come dice Paolo, alcuni siamo profumo di vita a vita, altri profumo di morte a morte. Dipende se ricevono o rigettano. Capito? E se siamo morti viventi o vivi viventi, dipende se stiamo predicando la parola, basandosi sulla parola oppure no. Se il nostro messaggio viene dal Signore, immancabilmente giungerà sempre il tempo che il nemico ci perseguiterà, come dice Paolo in 2 Timoteo, perché le tenebre non possono sopportare la luce e il nemico invia la sua zizzania. Quando appena predichi la parola forte, una parola che libera dei demoni, che dà la guarigione, che dà la salvezza, e il diavolo dice: alt, qui questo attacca il mio regno, e manda la sua zizzania ai falsi profeti, ai falsi fratelli, New Age, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non si può, non è possibile predicare, seguire l'esempio di predicare come faceva Gesù e dire: però io non sarò perseguitato. Impossibile, c'è il diavolo in giro. E scusa, tu all'attacco, spari contro il nemico, e il nemico dice: ah, ci stanno sparando, dormiamo. E il nemico ti contrattacca, no? Perlomeno questa è sempre stata la mia esperienza. Va bene, ce l'hai. Secondo Timoteo 3,12, che succede se andiamo all'attacco per Gesù? Secondo Timoteo 3,12.
Infatti, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Va bene? Quindi non solo secondo Timoteo, ma anche secondo Gesù, perché è stato più perseguitato di tutti gli altri, va bene? Gesù. Più il messaggio è importante, più cresce l'opposizione. Però il Dio dimostra, e lo vediamo in Neemia, in Daniele, Giuseppe, Davide, Gesù, insomma quasi tutto, però il Dio dimostra che appena vai avanti per il Signore, il diavolo si scatena.
Sì.
Sempre. Che facevano i cristiani contro Roma? Niente. Condividevano il cibo, pregavano per i nemici. Cosa fanno i cristiani oggi con gli islamici? Niente, pregano per loro, li perdonano perché gli tagliano le teste, allora li perdonano. Eppure gli islamici non ne vogliono sapere. Noi siamo qua in internet, cosa predichiamo? Gesù, il Vangelo, la salvezza, anche il tempo della fine, però con scritture. E ci lapidano. Siamo fetenti, siamo eccetera, ma non solo noi, ma anche tutti gli uomini di Dio. Va bene?
Sì, sì, sì.
E perché? Perché stai facendo qualcosa per il Signore, sei destinato. Siamo destinati, destino ad essere perseguitati. Daniele 10, cosa dice l'angelo? Dio manda un angelo a Daniele, un angelo mandato da Dio. Daniele 10, 12 a 13.
Non temere, Daniele, poiché io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni.
Va bene, qui c'è questo demone, va bene, che il regno del diavolo è suddiviso in principati. Qui c'è il principato di Persia. Va bene, qui cos'è Daniele 10, no?
Sì.
Ecco, se andiamo a Daniele 10, vediamo qualcosa di interessante qui. Allora, a Daniele 10, cosa vediamo? Il terzo anno di Ciro, re di Persia. Va bene?
Sì.
Persia era l'impero mondiale e c'era un demone che controllava la Persia, cioè sarebbe come la testa del dragone. Va bene? E allora questo demone di Persia non voleva che l'angelo andasse da Daniele a portargli la rivelazione che poi vedremo nel capitolo seguente, Daniele 11 e 12, è una delle la profezia più rivelante dell'anticristo. Daniele da 11, 21, ok, 11, 21 fino a Daniele 12, verso 12, sono un capitolo e mezzo, tutto esattamente quello che l'anticristo farà, una rivelazione incredibile. Si è smobilitato l'angelo di Persia, quindi questo è un arcidemone, braccio destro del diavolo, era l'anticristo di quel tempo, quello che controllava la Persia. Va bene? Leggiamolo in Esra 4, 3, 4.
Una casa al nostro Dio, noi la costruiremo da soli al Signore, Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda, a molestarlo per impedirgli di fabbricare.
Capisci? Il popolo di Dio oggi sta costruendo cosa? La nuova
Gerusalemme.
E Gerusalemme chi la costruisce? Gesù?
Attraverso di noi?
Sì, no. Sì, ma, virgola, attraverso di noi, insomma, il suo corpo.
Sì, 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 sì,
no. Non c'è più Gesù a Nazareth, cerchiamo di svegliarci. Dov'è Gesù? È lì dove sei tu, Dora, Angia, io, Andrea, Gesù. E dove siamo noi? Noi siamo il corpo. E se noi siamo lì a scaldare panche, non costruiremo noi Gerusalemme. Stiamo costruendo una chiesa morta, stramorta, ultramorta, fatta di pietre. Va bene? E quindi... E certo che il diavolo non ti dà problemi, ti dà solo prosperità e soldi, è logico, oggi la prosperità viene dal diavolo. Ma comincia ad andare a predicare il Vangelo con un paio di sandali, soldi o non soldi, vedrai cosa fa il diavolo. Oh, eretico, dice che dobbiamo uscire dalla nostra catapecchia e predicare il Vangelo, eretico. Dio ci vuole felici, comodi, aria condizionata, macchine parcheggiate fuori con l'aria condizionata. Cosa dice Paolo in 1 Tessalonicesi 2,18?
1 Tessalonicesi 2,18. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito.
Chi è che ha impedito Paolo andare dai fratelli?
Satana.
Ti ricordi quando io volevo andare in Italia a visitare i fratelli?
Sì, mi ricordo bene.
Non abbiamo potuto. Perché? Perché c'erano i falsi fratelli a aspettarci. Il Signore ce l'ha detto, ci saranno falsi fratelli, uno qui e uno là, e saranno guai. E loro cosa ha fatto? Non siamo andati noi da loro, e loro, i falsi fratelli sono venuti qua, qualcuno, e abbiamo cacciati via, tutto
anche
a posto,
quello è successo, sì.
Per cortesia siamo troppo occupati, ma grazie a Dio che la stragrande maggioranza sono fratelli dolci, veri. Il fatto è che chi desidera insorgere per Gesù al di sopra della maggioranza silenziosa, indifferente, che segue il corso del mondo e vogliamo operare per il Signore, deve prepararsi a pagare il prezzo di ricevere l'opposizione del diavolo. Per questo il maligno viene chiamato l'avversario, perché lui avversa tutto quello che Dio fa, secondo Tessalonicesi 2:4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio.
Grazie Signore. Quindi chi è l'avversario? Il diavolo. Quindi quelli che vi avversano, fratelli, sappiamo che i fratelli stanno organizzando le loro case come centri di evangelizzazione. Le avversità sono molte, o c'è, sì, il marito o la, sì, moglie, sì, che non, sì, crede, sì, non crede in Gesù, oppure in cristiano mentale ma non nel cuore, oppure i vicini di casa, la suocera, la nuora, c'è qualcuno che ti avversa, e allora dobbiamo andare avanti sotto le persecuzioni. Paolo è stato lapidato, ha fatto naufragio 3 volte, imprigionato, torturato, battuto con le verghe, lapidato, lasciato per morto, e noi ci lamentiamo quando abbiamo un po' di persecuzione. Ma se non ci hanno lapidato, se non ci hanno lasciati per morto, se non abbiamo fatto naufragio 3 volte,
è vero,
allora non è così male.
Cosa ci stiamo lamentando?
È vero.
Paolo dice: non avete resistito fino al sangue lottando contro il peccato. Qual è? Ebrei?
Ebrei
12. 12:4. Quindi fin quando ancora,
Ebrei 12:4, sì.
Giusto? Grazie. Fin quando non stiamo sanguinando, non è che non possiamo lamentarci, ma non possiamo lamentarci neanche dopo. Allora, vediamo un pochettino Abramo fu perseguitato e dovette fuggire da Faraone. Giacobbe, fratello di Esaù, perseguitato da Esaù e dallo zio Labano. Giuseppe viene venduto dai suoi fratelli invidiosi e passa 12 anni schiavo, imprigionato per essersi rifiutato di commettere adulterio con la sua padrona debosciata. Mosè deve fuggire in esilio per 40 anni. Quindi dove sono questi uomini di Dio che tutto va liscio, tutto bene, Vangelo di prosperità? Sì, adesso gli egiziani ci imprigionano, ci schiavizzano 400 anni, ma tranquilli. E presto per il rapimento, ma Dio farà qualcosa. No, niente, 400 anni sono lunghi. Cosa fa Davide? Per 6 anni Davide deve scappare davanti a quello sviato, omicida, geloso re Saul. Per non parlare di Gesù, il più perseguitato di tutti, e poi di ogni apostolo e di ogni martire della prima chiesa. Quindi, fratelli che volete servire il Signore, prepararsi, sarete perseguitati. Va bene,
sì,
persecuzione,
sì,
non è solo un vanto di fratello Giuseppe, lo sarà anche il vostro.
Sì.
Quando deciderete di alzarvi, quelli che ancora non si sono alzati, e cominciate a proclamare, evangelizzare Gesù, la salvezza, la verità, quello che sta succedendo adesso, quello che le chiese non predicano, quello che il diavolo non vuole che si sappia, che sta arrivando l'anticristo, ha già mandato le sue avanguardie in Europa, sono lì con la barba lunga, pronti, quelli che vi guardano con occhi di superiorità, che vi guardano come infedeli, e che le donne tutte da violentare perché tanto sono prostitute, uno più uno meno, che differenza fa? Già le avanguardie sono entrate in Europa, sono tutte posizionate, tutti con documenti in tasca, cittadini europei, democraticamente entrati, però dittatorialmente faranno uscire i cristiani. Le avanguardie sono lì, ma non è possibile di venire usati da Dio e sperare di avere la comprensione del mondo e circostanze. Tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tuo padre non ti capirà che tu vuoi vivere e morire per Gesù se tu vedi che non sta andando la loro vita al Signore. Se loro non si danno al Signore, non capiranno mai perché tu, virgolette, Lot, vuoi uscire dalla loro Sodoma che loro tanto amano. E ti perseguiteranno. Perché Gesù dice che giunge il momento di abbandonare anche famiglie, Matteo 19:29, Luca 14:26. Giunge sempre il momento per Abramo di abbandonare Ur, dove stavano la sua famiglia idolatra. Giunge sempre il momento che il Giuseppe sarà venduto schiavo, che Gedeone sarà perseguitato dalla gente che ha liberato, che Davide viene venduto in Primo Samuele 22, verso lì viene quelli di Sheila, che lui è andato a liberare, lo avrebbero venduto a Saul dopo che sono stati liberati. Giunge sempre il momento, fratelli, che se vogliamo uscire, alzarci, andare all'attacco per Gesù, qualcosa succederà. Perché? Perché il diavolo mica lui lavora solamente 2 ore alla settimana in qualche edificio con le corna attaccate sopra. No, lui 24 ore al giorno, 24/7 e 12 mesi all'anno.
Gesù ha detto che saremo odiati a causa del suo nome. Lui è stato odiato, noi saremo odiati. Però è solo adesso, in questo mondo, momentaneamente. Pensiamo a Nuova Gerusalemme, pensiamo per l'eternità. Anche se qui siamo odiati, perché è promesso, perché predichiamo la verità, però è per un poco tempo. Pensiamo a Gesù, pensiamo all'eternità con Lui. E che Lui un giorno potrà dire: I am proud of you.
Sono orgoglioso di te. Sono fiero di te, figlio mio. Ben fatto.
Amen.
Leggilo dove dice così.
Matteo 25.
Matteo 25.
Matteo 25.
Cos'è il 23?
23, sì. Il tuo va bene servo. Ok, Matteo 25:23. Va bene servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose.
Capito.
Entra nella gioia del tuo Signore.
Gloria al Signore. Gloria al Signore.
Ma sai una cosa, che quando sei perseguitato per la prima volta non capisci: ma perché? Io amo gli altri, voglio fare del bene, dare la salvezza, aiutarli, e perché mi perseguitano? Cosa faccio di male? E non capisci la ragione dietro la persecuzione. Però più leggi la parola e vedi che hanno perseguitato Gesù, che ha fatto più bene di me, lui non ha fatto mai uno sbaglio, non ha fatto mai un peccato, e lo hanno ucciso. E lui ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi dobbiamo solo accettare, non preoccuparci della nostra reputazione, cosa pensano di me, non cercare di difenderti: ma io faccio solo del bene, perché mi perseguitano? No, confidare in Dio, lascia stare e vai avanti con il lavoro per Gesù, e vedrai la unzione solo crescerà. Dalla persecuzione bellissime cose possono uscire se tu tieni gli occhi su Gesù.
Guarda, questo, quando siete perseguitati, fratelli, ricordatevi una cosa, che questa persecuzione, anche se vi uccidono nel nome di Gesù, per via di Gesù, sappiate che questo è tutto l'inferno che avrete mai, e quelli che vi perseguitano, quello sarà tutto il paradiso che avranno, perché il paradiso aspetta noi e l'inferno aspetta loro. Capite? E purtroppo questo riguarda anche falsi fratelli. Che come può un fratello vero perseguitarti sempre?
Mm-hmm.
Ma non, scusa, non riconosci lo spirito?
Sì.
Giovanni 10, Gesù dice: molte buone opere ho compiuto da parte del Padre. Per quale di queste opere mi lapidate?
Mm-hmm.
Ah, perché tu dici che sei figlio di Dio, ok? Controllate le scritture. No, noi ti lapidiamo e poi controlliamo. E così fanno. Prima mettono su internet le parolacce e poi controllano. Fratello, si va in privato. Matteo 18:15, in privato, si parla in privato, non si va a sbandierare tutto internet che Billy Graham è del diavolo. Ma parla con Billy Graham, scusa. Non è possibile desiderare di essere usati da Dio e sperare di avere la comprensione del mondo e circostanze. In Luca 4 vediamo in che modo Gesù fu festeggiato. Come fu glorificato, come fu la che festa del paese organizzarono quando i suoi compaesani lo videro di ritorno dopo che aveva vinto il diavolo. Gesù va al suo paese e i suoi compaesani sono lì a aspettarlo a Nazareth, e Gesù va tranquillamente nella sinagoga, come faceva sempre, ad annunziare. E allora cosa c'è da aspettarsi? Tutti a acclamarla, battere le mani, i pentecostali, i battisti, i cattolici, i mormoni, tutti lì a wow, che forte, gloria, 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 qua ha vinto il diavolo, cantiamo e balliamo. Dal 16 al 29, stralci, ce l'hai lì?
Sì. Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era al solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga, alzandosi per leggere. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira.
Capito? Questo vuol solo evangelizzare. 29.
Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù.
Però questi che compaesani però. Fratelli, nessuno di voi si deve meravigliare se spesso nella vostra stessa chiesa vi perseguiteranno. Sto parlando di fratelli pentecostali, battisti, eccetera, ma anche fratellini che hanno fratellini della nostra chiesa che hanno fatto, che usa la nostra casa come base di evangelizzazione, vi perseguiteranno solamente per il fatto che volete studiare le profezie, il rapimento della Chiesa e se le capite di predicarle. Ormai è purtroppo diventata la triste normalità in questo tempo della fine che in tante chiese i pastori si offendono se qualcuno vuole studiare, capire e persino insegnare le profezie del tempo della fine. Ormai il cristianesimo mondiale è ridotto così che non puoi più profetizzare la parola, no, lascia profetizzare i falsi profeti, Scofield, quelli del rapimento prima della tribolazione, tutte le bugie sì, ma quando arriva un vero profeta non viene permesso.
Sai, la storia di John Wesley e le chiese è una storia interessante, come era perseguitato. John Wesley, questo predicatore che ha vissuto negli anni 1700, ti racconto un piccolo estratto dal suo giornale. Dice: domenica 5 maggio nella mattina ho predicato in una chiesa, mi hanno chiesto di non tornare più.
Caspita, questo era John Wesley, uno dei più grandi evangelisti esistiti.
È diventato grande dopo, sì.
L'hanno fatto diventare grande con le persecuzioni.
Nella stessa domenica nel pomeriggio ho predicato in un'altra chiesa. Il diacono mi ha detto: esci fuori e rimani lì.
Sembra sans famiglia. Ragazzi, ci siamo passati, no, di persecuzioni religiose.
Prossima domenica, John Wesley scrive: sono andato in un'altra chiesa per predicare, non posso tornare neanche lì.
Caspita.
Prossima domenica, nella mattina, una nuova chiesa, il diacono ha organizzato dopo la mia predica un incontro speciale e mi hanno annunciato che non posso tornare. Stessa domenica nel pomeriggio, ho predicato nelle strade, mi hanno cacciato via.
Anche dalle strade, cara mia.
Prossima domenica, nella mattina, ho predicato in un prato. Sono stato inseguito da un toro.
gli hanno lanciato un toro contro. Male le capre.
Prossima domenica, 2 giugno, nella mattina, ho predicato nella periferia. Mi hanno cacciato via dalle strade. Nello stesso giorno, nel pomeriggio, ho predicato in un campo. 10.000 persone sono venute ad ascoltarmi.
Wow.
Andato tutto bene.
Lode al Signore. E allora, ragazzi, è bellissimo questo, è finita
la storia. Sì, lui dice che per vincere devi resistere più del diavolo.
Wow.
E allora vinci.
Gloria al Signore.
Grande John Wesley.
Gloria al Signore. Infatti anche nelle malattie, a volte non si vede subito perché il diavolo è un bleffone, cerca di dire no, io non esco. E invece devi insistere, e alla fine, infatti Giacomo dice, Giacomo 4:7 dice: resistete al diavolo e lui se ne andrà. Quindi è un problema che dobbiamo resistere, fratello. Io devo imparare, tutti dobbiamo imparare.
Sì, okay?
Io non sono il più grande eccelso guaritore del mondo, assolutamente no, però una cosa sto imparando, ragazzi, dobbiamo resistere, d'accordo? Resistere. Fino a quando? Fino alla morte. E basta.
Sì.
Non è che c'è un'alternativa, va bene, il diavolo. No, niente, si resiste e o si resiste o si muore.
Amen. Si resiste.
Amen. Gloria a Dio.
Gloria al Signore.
Grazie, quindi Gesù. Non spaventarci. Grazie, quando siamo perseguitati. Resistere, andare avanti. Amen. Sempre John Wesley ha detto: brucia con entusiasmo per Gesù e la gente verrà da lontano per guardarti bruciare.
Amen.
Amen, amen. Allora è andato nei campi, strada, nei campi così. Quindi il messaggio è per i fratelli pastori e tutti, mandate tutti nelle strade, due a due. Va bene, mandateli in giro.
Amen.
Va bene, mandate nei campi, nelle strade, nei villaggi. Cioè non stiamo a casa nostra aspettare che le pecore vengano. Cioè qual è quel, cioè la gente penserebbe che il tuo cervello funziona se tu sei a casa e sei lì con la padella, aspetta che i pesci saltano in padella, scusa. Cioè, sei in casa e dici: aspetto che i pesci arrivano. Andare nel fiume dove i pesci sono. E oggi in chiesa sono lì con le padelle in chiesa, aspettare che arrivino i pesci, padelle virgolette. Sono lì con le canne da pesca a pescare in chiesa. Ma non vengono in chiesa i pesci. I pesci andare al mare, nei fiumi, cioè tradotto, nelle strade, nei campi, nelle case.
Amen.
Gesù è andato alle pecore. Le pecore non andavano da Gesù, a meno che non faccia miracoli, eccetera. Va bene?
Amen. Amen.
Quindi il messaggio è andare, ragazzi. Quindi guarda, fare il profeta e dare il messaggio di Dio è tutto un messaggio, non è mai stato un mestiere facile. Guarda, su questo c'è una storia su Secondo Cronaca 16. Qui vediamo il caso di un veggente che si chiamava Anani, e altre Bibbie Canani, comunque Anani. Era l'anno 955 avanti Cristo. Andiamo a Secondo Cronache 16, dal 7 al 10, la storia di Anani.
In quel tempo Anani, il veggente, si recò da Assa, re di Giuda, e gli disse: poiché ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. In questo tu hai agito da insensato. Infatti, da ora in poi avrai delle guerre.
Quindi non è facile dare questi messaggi. Va bene, come vai nella chiesa e dice: ragazzi, è insensato che aspettate che Dio venga a portarvi via sulle nuvole. Perché sarete distrutti. Come credi che ricevono? Lo riceveranno come lo stanno ricevendo. Ti odiano, ti chiamano eretico, ti cacciano via come John Wesley. Avanti.
10. Assa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione. Tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Assa divenne crudele anche contro alcuni del popolo.
Alleluia. Però il profeta ha dovuto andare a dire la verità. Predicare la verità offende. È una cosa che la gente si scandalizza. E non possiamo predicare tutto il Vangelo se non vi abbiamo messo dentro tutto il cuore, se non siamo disposti anche a dare la vita per questo. E se non predichiamo quello che... non dobbiamo predicare quello che piace al pubblico religioso. Cioè i messaggi controversi del Vangelo non portano soldi, e per questo sono tabù in molte chiese di Laodicea. Cioè non si fanno raccolte di soldi per fare edifici inutili predicando il Vangelo completo, le profezie. Bisogna predicare e stuzzicare le orecchie con quello che a loro piace. Ma se ci facciamo prendere dalla paura e se scappiamo ogni volta che il diavolo si mette ad abbaiare, allora non vi sarà mai fine alle sue persecuzioni. E se la paura è il nostro punto debole, allora il diavolo saprà sempre come fermarci.
Sì,
va bene?
Sì.
Grazie Signore. Andiamo a Geremia 20, perché Geremia fu molto perseguitato dalla sua chiesa nel suo tempo.
Geremia 20, verso 1. Ora Pashur, figlio di Immer, sacerdote e capo soprintendente della casa dell'Eterno, udì Geremia che profetizzava queste cose. Allora Pashur percosse il profeta Geremia e lo mise nella prigione che si trovava nella porta superiore di Beniamino presso la casa dell'Eterno. Cioè il figlio del sacerdote lo ha perseguitato, lo ha colpito e lo ha messo in prigione.
Amen. Che verso hai letto?
1 e 2, Geremia 20.
Guarda, andiamo a Geremia 38 allora. Infatti qui vediamo che da chi è perseguitato? Dal profeta? Dai religiosi.
Sì.
Va bene. La prima chiesa non fu perseguitata da Roma, il diavolo poi entrò attraverso Roma, anche. Ma lo strumento preferito fu innanzitutto le religioni. Mm-hmm. Guarda, leggi dalla Geremia 38, 1 in avanti.
Geremia 38. Shefatia, figlio di Matan, Gedalia, figlio di Pashur, Giucal, figlio di Shelemia, e Pashur, figlio di Malchiah, udirono la parola che Geremia rivolgeva a tutto il popolo dicendo: così dice l'Eterno.
Così. Questo è il messaggio di Geremia. Sai, quando noi predichiamo, viene l'Anticristo, distruggerà la vostra chiesa, le brucerà, le bombarderà o le userà per distribuire il marchio della bestia. Come le chiese in Russia, che Lenin le usava come granaio del popolo, cioè le riempiva di cibo da dare al popolo, cioè propaganda, no? Per mostrare questo è il vero pane della vita, il pane, il cibo del comunismo. E la gente, oh sì sì, le chiese non ci davano da mangiare così, propaganda. Poi si è visto nei gulag, si è visto 40 milioni di russi morti dal comunismo, uccisi dal comunismo, che era tutta propaganda, non era vero. Cioè il comunismo ha portato solo povertà.
Verso 2. Così dice l'Eterno: chi rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste, ma chi si consegnerà ai Caldei vivrà, avrà come suo bottino la propria vita, ma vivrà. Così dice l'Eterno: questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia, che la prenderà.
Quindi oggi il messaggio profetico di oggi, che viene l'Anticristo e distruggerà le chiese, viene ricevuto come Israele riceveva il messaggio di Geremia. Cioè Israele non gli piaceva di sentire che questa città morirà di spada, di fame, di peste. Mm-hmm. Cos'è la peste oggi? Esplosioni atomiche, la radiazione sono. Ma chi si consegnerà ai Caldei vivrà. Questo cosa rappresenta? Chi scappa dalle zone dove questo Hitler sta sorgendo per perseguitare i giudei, cioè l'Anticristo perseguiterà i cristiani, chi scappa dalla Germania, il nazismo non lo raggiungerà, non lo potrà prendere. Per fare un esempio, di usare il nazismo per perseguitare gli ebrei, l'Anticristo perseguiterà i cristiani. Gli ebrei che si sono, i saggi che ascoltavano i profeti, se li avevano e quando li avevano, sono scappati dalla Germania e hanno salvato la vita, sono andati ai Caldei, virgolette, cioè fuori la Germania. Oggi tutta l'Europa sarà sotto questo Hitler che viene. Dovete uscire dall'Europa, fratelli. Lasciate perdere la Svizzera, che ci sono i franchi, c'è il cibo buono. No, dovete uscire dall'Europa. Sto parlando alla donna. Sto parlando alla donna, la sposa di Cristo, che vuole ascoltare. Va bene? Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto ha messo in ammostrato, è il terzo mondo innanzitutto. Ci saranno delle, il Signore potrà fare dei miracoli anche in Europa, sì, li farà,
per quelli che veramente non possono,
ma per i lazzaroni che dicono che la vita è più comoda, i soldi più facili, quelli potranno avere problemi perché non hanno un motivo. Va bene, quindi l'ho detto, l'ho ripetuto così tante volte che non lo ripeto più, ma la verità rimane. Va bene, quelli che vanno ai Caldei risparmieranno la vita, gli altri moriranno di spada, di fame, di peste, o perseguitati o imprigionati. Va bene, già i musulmani vi perseguitano, vi guardano come se guardassero dell'immondizia, infedeli. Allah ci ha mandato qui per schiavizzarvi. Nel 2050 si calcola gli islamici saranno più islamici in Europa che non europei, ma noi sappiamo che non c'è neanche bisogno di aspettare fino allora. Europei, i politici europei sono delle talpe senza occhi, non hanno capito che hanno fatto entrare i loro carnefici in Europa, non hanno capito. Andiamo avanti.
Verso 4. I principi allora dissero al re: De, sia questo uomo messo a morte.
Questo è il messaggio di certi farisei di oggi. Mettiamo a morte il messaggio di quelli che ci dicono queste cose alle chiese, che viene l'anticristo, marchio della bestia, che va contrario agli insegnamenti, alle dottrine dei libri americani che gli americani scrivono e noi europei compriamo. Mettiamo a morte queste dottrine. Avanti.
Perché indebolisce le mani degli uomini di guerra che sono rimasti in questa città e le mani di tutto il popolo, dicendo loro simili parole. Quest'uomo non cerca il benessere di questo popolo, ma il suo male.
Cioè dicono, voi state dividendo le chiese, portate divisione. Certo che portiamo divisione, dalle dottrine false a quelle vere. 5.
Allora il re Sedechia disse, eccolo nelle vostre mani, perché il re non può fare nulla contro di voi.
Questo re non valeva niente, questo era un man pleasers, come si dice in italiano, man pleaser,
uno che piace alle
un lecchino persone. Si dice un lecchino. In dialetto. 6.
Verso 6. Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, che era nel cortile della prigione. Vi calarono Geremia con le corde. Nella cisterna non c'era acqua ma solo fango e Geremia affondò nel fango.
Va bene, quindi immaginate, vi mettono in un pozzo, va bene, dove affondate nel vi calano con una corda e affondate nel fango. Non è che dice adesso vi faccio un pisolino, adesso mi riposo un po', e muori perché vai sotto il fango, va bene, e perché affondò nel fango. Quindi vengono sempre le prove per ciascun vero uomo o donna di Dio. Non credete alle bugie del diavolo della prosperità. Noi chiamiamo il Vangelo di prosperità, chiamiamolo bugia della prosperità, che è promulgata, promossa, predicata dai falsi profeti di oggi. I falsi profeti che ai tempi di Geremia dicevano Dio vincerà Babilonia, Dio è potente. Sì, Dio è potente, ma Dio non ha vinto Babilonia. Perché? Perché è Dio che ha mandato Babilonia. Volete svegliarvi? Dio ci proteggerà dall'anticristo, ma no, lo manda apposta per vedere chi ha ricercato il Signore, chi ha ricercato lo Spirito Santo, chi ha trovato la verità e chi si è preparato. Sempre Dio ci mette alla prova, va bene, e c'è sempre per ciascuno di noi il nostro Getsemani. Cosa vuol dire Getsemani? Cercare in ginocchio, disperarsi, piangere, invocare il Signore per capire la sua volontà, cosa fare, quando farla, dove farla, con chi farla. Queste sono domande che solo il Signore ti può rispondere. Io non posso dire segui questa persona, vai in questo posto, Dio deve dirtelo. Solamente nella religione delle cosiddette vergini senza olio, Laodicea, vedi Matteo 25 e Apocalisse 3, che la vita per il Signore appare facile. Solo nella chiesa dell'Laodicea, che si sentono ricchi, a posto e benedetti, e Gesù dice invece, dice Apocalisse 3:14, dice invece sei nudo, sei povero e sei cieco, alla chiesa dell'Laodicea. Solamente in queste chiese la vita per il Signore, vivere per Gesù, appare facile. Le dottrine zuccherate, l'ammucchiamento di ricchezze viene incoraggiato. Tutto ciò che ci viene richiesto è solo di sedersi su comode poltrone imbottite, aria condizionata, riscaldamento se serve. E tutto quello che devono fare per vivere per Gesù, morire per Gesù, solo annuire, sempre come pappagallini, applaudire a qualsiasi dottrina, qualunque cosa venga predicata dai microfoni. Perlomeno questo è quello che succede in questi posti. Ma si può chiamare questo Vangelo? Non credo.
No.
Un po' di fragranza di Vangelo vero lo vogliamo.
Sì.
Un po' di quello, chiamiamolo, incantevole e delicato aroma del vero Vangelo. Amen. Che a volte nel profumo del Vangelo vero si deve avvertire un po' di quel sudore che scende dalla fronte, quell'essenza mista a sangue di quel tipo che scende dal corpo, che poi scende, scorre sul legno. Presente anche c'è un odore di aceto, come quello che fu offerto a un assetato su di una croce in Palestina. Questo è il profumo del Vangelo, non è quelle chiese comode, aria condizionata. Però è strano, insieme a quel profumo sembra di udire come un respiro pesante, affannato, se ascoltiamo bene, come uno che ad ogni respiro, che prega a Dio ogni respiro per resistere, per farcela. È strano, sembra di avvertire che tra quei respiri c'è una preghiera anche per me e per te. Sì, non ci sono dubbi, è proprio questo il profumo del vero Vangelo. Signore Gesù, aiutami, aiutaci a respirarlo sempre.
Amen.
Il vero Vangelo ci mostra che la persecuzione è inevitabile, avverrà ad ogni vero credente, anche in questo tempo della fine. Filippesi 1,29, Prima Tessalonicesi 5,3.
Filippesi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Primo Tessalonicesi 5:3-6. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Efesini 5:14-17.
Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore.
Secondo Timoteo 4:3.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Maestri. Cercheranno maestri secondo le proprie voglie, ossia religioni, sette, insegnanti, dottrine sulle quali loro devono essere d'accordo. Che fare? Per questo motivo, fratello, andiamo a Matteo 10:38. Cosa ci dice il Signore?
Matteo 10:38. Chi non prenda la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me.
Amen. Andiamo a secondo Timoteo 4:2-5.
Secondo Timoteo 4:2-5. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si rivolgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio.
Alleluia, quindi questa cosa fare? Questo è quello che lo Spirito Santo ci dice su cosa fare. La Chiesa di oggi nel mondo ha bisogno di direzione, la Chiesa non sa dove sta andando. Chiesa è una nave senza la bussola dello Spirito Santo. Ha bisogno di profeti disperatamente, però non li fa parlare perché ascolta solo i falsi profeti. Dormite, pregate il rosario, pregate le preghiere protestanti, ascoltate i pastori, ma no, questi sono pochissimi quelli che stanno dicendo alla Chiesa cosa devono fare, pochissimi, rari. Insomma, è come ha detto Gesù, è come un mercante che va in cerca di perle preziose. Ha detto, stavo ascoltando stamattina Paolo in 1 Corinzi 12:13-14, e diceva: fratelli, non disprezzate le lingue, ma pregate molto affinché possiate profetizzare. Perché chi prega in lingua edifica se stesso, a meno che non profetizza. Ci sono chiese che tutti pregano in lingua, ma chi interpreta? Cosa stanno dicendo? Una volta ero in una chiesa a predicare, c'erano due ragazze, due studentesse lì, giovani, pregavano sempre in lingue, e poi mi ho scoperto che pregavano contro, tanto che sì. Sono andato lì con il pastore è uno nero dall'Africa,
dalla Nigeria,
e erano furiose che io predicavo il rapimento dopo la tribolazione. Ho detto, ma vi sto dando scrittura, volete E allora ho chiamato il pastore, ho detto: questi qui cosa c'hanno? Io sto andando a scrittura. Lui: fai vero, sto andando a scrittura. È andato dalle ragazze. Cosa che gli ha detto? C'era anche tu, cosa gli ha detto?
Ha detto: se mi date delle scritture possiamo parlare.
No, il pastore gli ha detto: voi
chi c'era? Cosa ha detto il pastore?
Sì,
il pastore ha detto alle ragazze: per favore non tornare più in questa chiesa. Perché una delle ragazze che pregava contro ha detto: io non ho bisogno delle scritture e non devo darti delle scritture, a me lo Spirito Santo mi parla, non mi serve la Bibbia. E a questo punto il pastore ha detto: va bene, grazie, non tornate più.
Queste due ragazze pentecostali che seguivano lo Spirito Santo, fanatiche dello Spirito Santo. Anch'io mi piace lo Spirito Santo, voglio essere guidato, ma c'è anche lo Spirito Santo falso. Qual è? Quello che non è basato sulle scritture. Come si fa a sapere se la tua profezia è vera? Scritture, per cortesia. Devi basarti sulla parola. Come si fa? Primo Giovanni, leggi Primo Giovanni 4, 1 e 2, per cortesia.
Primo Giovanni 4, 1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo.
Allora, oggi dicono: ma noi riconosciamo Gesù. E certo, anche il diavolo riconosce Gesù, è trema. Questo, per applicare questa scrittura bisogna, non solo io credo in Gesù a chiacchiere, ma bisogna basarsi sulla parola di Gesù, uno, e due, obbedirla per tutto e per quanto è possibile.
Ma Gesù è la parola di Dio, quindi ogni spirito che riconosce la parola di Dio,
esatto,
è da Dio.
Esatto, esatto. Quindi non è solo il diavolo dice: io credo in Gesù, il Papa, lui crede in Gesù, il Papa. Ma sta basandosi sulla sua parola? Lui che non può giudicare gli omosessuali, può giudicare almeno se stesso? Può giudicare almeno il diavolo? E comunque, signor Papa, la Bibbia giudica gli omosessuali, quindi se tu non li giudici, togliti la pastrana, togliti il cappellino, le corone, e scendi dalla poltrona e vai, per cortesia, a coltivare l'orto, va bene? Vai a evangelizzare nelle strade.
Amen.
D'accordo? Alleluia. Pregare che le chiese si aprano ai profeti, alle profezie, perché sta arrivando il re di Babilonia a distruggerli. Diceva Geremia: viene Babilonia, in questo caso Babilonia è l'anticristo, è la Russia, Magog, la Cina, gli islamici. Gli islamici sono ancora qui, cioè Putin, che poi non sarà Putin, sarà qualcun altro, Gog, non può mandare i carri armati in Europa, capito? E la Cina non può mandare i cinesi a invadere l'Europa. Allora cosa fa il diavolo? Manda gli islamici. Va bene, vediamo in Ezechiele 38 che il diavolo è seguito l'anticristo è seguito da Magog, Russia, e da tutti gli altri, che ci sono tutti i nomi lì, e c'è anche tutte le nazioni islamiche che lo seguono, nazioni arabe, proprio specifica, l'Iran, la Libia, tutti gli altri, leggerlo, dice proprio la Turchia, chiamata Togarma, Turchia. Va bene, e allora cosa fa? Non potendo, il diavolo se non lo fa così, la fa cos'ha? Capite? Se non può far entrare gli eserciti islamici, vabbè che l'Europa è troppo ben difesa che gli eserciti islamici non possano entrare, e allora li manda scamuffati da immigrati, 40 milioni ne ha fatti entrare, e questi ciechi, super talpe senza occhi di politici credono che, come diceva D'Alema, quel video di D'Alema c'è ancora lì sulla radio, che dice servono 30 milioni di immigrati.
Non credo, no, non c'è più.
Te puoi rimettere, per cortesia.
Ok.
Metti, prima di togliere chiedi a me.
Ok.
D'Alema diceva nel 2015, in Europa ci servono ancora altri 30 milioni di immigrati, ma povero disgraziato, come 3 milioni di immigrati? Ma perché non te li prendi tu? Il Vaticano lì con le trombe e l'acqua santa, fate entrare gli immigrati. E quante ne ha prese il Vaticano? Te lo dico io, zero. Zero.
Sì.
Vuole che siano le povere chiese lì nel Veneto, a Lombardia, a far entrare gli immigrati, però in Vaticano non fa entrare nessuno. E scusa, signor Papa, con tutto rispetto, questa è ipocrisia inox, ipocrisia pura. Allora, Angelina,
sì.
Cosa dimmi?
Sì, grazie Gesù. Possiamo mettere un canto? Facciamo un intervallo?
Ecco.
Credo che
il messaggio è stato abbastanza chiaro, o dobbiamo delucidare ancora? Che io lucido.
Per me sì. Spero che di incoraggiamento anche per il fratello M, che abbiamo letto la sua storia all'inizio. Infatti, come dice questo fratello Alessandro, quando ho letto quello che è successo a M, che è stato cacciato via, non può essere più responsabile del gruppo perché ha insegnato sul tempo della fine.
Deve andare a meditare finché non cambia idea, questo qua.
Sì. E Alessandro ci ha scritto un'email dicendo: ma ha ricevuto una benedizione, scappa da questo luogo religioso. Quindi dobbiamo guardare la persecuzione.
Qual è la benedizione?
Che è libero.
È liberato
dalla religione.
Lo hanno benedetto che l'hanno cacciato fuori.
Ma sì, dobbiamo guardare la persecuzione da questo punto di vista.
Bravissimo.
È una benedizione, ci libera dalle persone sbagliate che ci darebbero solo problemi. E vederla come una benedizione.
Gesù l'ha detto, Matteo 10 cosa ha detto?
Sì.
Cosa ha detto Matteo 10?
Matteo 5, rallegratevi.
Matteo 10 ha detto scuotetevi la polvere dai sandali. E anche le scarpe alla moda italiana, insomma, quello che avete.
Sì, 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 sì.
Scuotersi la polvere e dire, non volete ascoltare la parola? Ciao, arrivederci, ci vediamo il giorno del giudizio.
Amen. Amen. Mettiamo un bel canto? Ascoltiamo Il Guerriero e dopo preghiamo per i fratelli che hanno scritto, per gli ammalati che chiedono guarigione o liberazione.
Bene, allora facciamo un bombardamento contro le malattie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Va bene, cominciamo intanto con un bel canto, quindi un canto di attacco, un canto battagliero. Si chiama Il Guerriero?
Il Guerriero.
Un canto di guerra.
Amen.
Ragazzi, sono sul sentiero di guerra. Allora, rullare i tamburi. Andrea, abbiamo qualche rullo di tamburi? Niente? Puoi trovare su internet un po' di... Puoi trovare un... Ma metti tamburi di guerra, metti. Poi li facciamo rullare dopo. Allora, Angela, vai col guerriero.
Il guerriero.
Forza.
Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Grande amore, tu mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, tu mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno. E attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente. Io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò. difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.